Ma è più difficile l'esordio o la seconda partita, Alessandro?
Ah, dicono che dopo un grande successo sia difficile confermarsi, e quindi insomma noi oggi siamo qui per confermarsi, un po' come dovrà fare Sinner tendenzialmente domenica, ecco, insomma, almeno ci auguriamo che faccia come noi.
Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, benvenuti alla seconda puntata di Highlights da Luca Parena
e Alessandro Simonetta,
nostro magazine sportivo settimanale. Noi vi ricordiamo i contatti a cui potete scriverci: sport@radiopopolare.it, e vi ricordiamo che tutte le puntate di Highlights, per il momento ce n'è una soltanto visto che abbiamo iniziato da poco, sono riascoltabili sulla pagina della trasmissione, sul sito radiopopolare.it, e saremo insieme da qui fino alle 16:30. Alessandro, di che cosa parliamo oggi?
Ma oggi insomma è una puntata particolarmente pregna di sport, perché è stata una settimana densa, insomma lo andiamo un po' ad anticipare con la nostra copertina, in cui vi diamo un po', diciamo, dei primi indizi di quello che tratteremo oggi.
I flash della settimana di Highlights. Tennis, Champions League di calcio maschile, motori, Formula 1 in questa copertina di Highlights di oggi. Alessandro, partiamo dal tennis, partiamo dagli Australian Open.
Sì, è stata insomma una settimana ovviamente decisiva, perché si sono delineate quelle che saranno le due finali, intanto del singolare maschile tra Sinner e Zverev, e poi quella del singolare femminile che è andata proprio in onda nella mattinata odierna.
Il primo audio che abbiamo sentito,
esatto,
era
tra Aryna
quello...
Sabalenka e Madison Keys, incredibilmente ha trionfato Madison Keys, che diventa la giocatrice, come dire, più bassa di testa di serie a vincere l'Australian Open nel 2007. In quel caso fu Serena Williams, che addirittura non era testa di serie, per cui insomma è dal 2007 che una testa di serie così bassa non vinceva in Australia, se si esclude il singolare maschile, insomma, in cui fu Federer nel 2017.
Prima vittoria slam per la statunitense, lo sentivamo anche nell'audio che diceva Madison Keys, sei
you
finalmente...
are a Grand Slam champion, yes, ecco. Sì, torna per la sua seconda finale slam, la prima fu nel 2017, persa contro un'altra tennista americana, Sloane Stephens, che poi insomma tennista che invece si è un po' persa negli ultimi anni. Madison Keys invece ha fatto dei passi avanti importanti, adesso rientra tra l'altro in top 10, e in questo torneo ha sconfitto la numero 2 del mondo Iga Swiatek, che è la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, per cui insomma un percorso incredibile,
sorpresa,
veramente incredibile, anche perché Sabalenka era campionessa da 2 anni consecutivi, su cemento credo non perdesse una partita in uno slam da 2022, una cosa del genere, per cui insomma erano 2 anni che era praticamente imbattuta su cemento, e quindi insomma grande, grande trionfo quello della Keys.
Poi adesso siamo in attesa di vedere come se la caverà Jannik Sinner con Alexander Zverev,
sì,
domani mattina mattina nella finale degli Australian Open.
Sì, terza... in onda alle 9:30. Tra l'altro è anche in chiaro sul 9 del digitale terrestre, per cui per chi la vuole guardare la troverete sia sui canali di Eurosport che sul 9.
E qui non aggiungiamo altro, lasciamo che le cose facciano
il
loro corso. Sì. E vogliamo soffermarci un attimo ancora su questa settimana di Australian Open, parlando così dei giorni particolari che ha vissuto un grande campione oggettivamente.
Sì, è una settimana compressa quella di Novak Djokovic, che però è insomma iniziata bene, perché è iniziata insomma con una grandissima vittoria ai danni del numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, come potete insomma sentire in questo piccolo audio.
Djokovic wins the battle of the generations. When you take him on down under, it is a whole.
Sì, the battle of the generation, perché Djokovic ha 37 anni e Alcaraz ne ha 21, per cui insomma tra i due ci sono 16 anni di distanza, veramente 16 anni, perché Alcaraz ne farà 22 quest'anno e Djokovic ne farà 38, per cui proprio 16 anni letteralmente. E una rivalità incredibile quella tra Alcaraz e Djokovic, perché raramente nel tennis si è vista appunto una rivalità tra giocatori che hanno così tanti anni di differenza. Faccio un piccolo esempio: la rivalità tra Federer e Agassi, che veniva, cioè, nella mente delle persone penso venga vista come un giocatore di un'epoca passata e un giocatore invece di un'epoca presente. I due avevano, se non sbaglio, 10 o 11 anni di differenza, per cui parliamo veramente di un enorme lasso temporale tra il baby campione Alcaraz e invece il vecchio campione Djokovic.
E in questo caso erano i quarti di finale, il campione tra l'altro che iniziava a scricchiolare in campo per qualche problema fisico è riuscito a battere incredibilmente,
sì,
Alcaraz.
Lo ha detto Djokovic, che se non avesse vinto il secondo set probabilmente si sarebbe ritirato. Bisogna dire che qualche mala lingua lì ha detto, insomma, è la mossa di Djokovic un po' per accentuare un problema fisico. Qualche volta è capitato che venisse criticato con questo tipo di argomenti, e invece era un problema fisico veramente serio, perché insomma la sua settimana è continuata in questo modo.
Shocked, disappointed. Just from the standpoint of wanting to see more tennis from the.
Un'uscita un po' della vergogna per Djokovic dal campo, la walk of shame, in realtà insomma poveretto, abbastanza ingiustificata. Infatti a prendere le sue difese è arrivato Alexander Zverev, che così ha protetto quello che è anche un suo amico sul tour un'aggressione del pubblico, che insomma semplicemente manifestava il suo dissenso per aver pagato un biglietto, e poi dopo un'ora vedere la partita insomma concludersi.
Perché appunto in semifinale Djokovic ha poi resistito un set, tra l'altro spettacolare, tiratissimo.
Sì, è durato un'ora e 12 minuti quel set lì, per cui insomma un set molto lungo, finito 7-5 al tiebreak per Zverev, che poi appunto ha vinto quel set lì, nonostante chiaramente il piacere per andare in finale, quella che sarà la terza finale slam della carriera di Zverev, ha commentato così insomma l'uscita di scena di Djokovic.
The very first thing I want to say is please guys don't boo a player when he goes out with injury. If he cannot continue a tennis match, it really means that he cannot continue a tennis match. So please be respectful and really really show some love for Novak as well.
Ecco, sì, insomma, le parole che parlano un po' da sole, perché appunto Djokovic, come tra l'altro gli è capitato parecchie volte in carriera, è stato fischiato dal pubblico, insomma ha avuto anche un po' una reazione provocatoria uscendo dal campo, facendo il pollice alto, come dire, va bene, fate un po' quello che volete. E lo sappiamo, Djokovic è un tennista che ha un rapporto un pochino complicato con la tifoseria, è sempre stato abbastanza irriverente, ecco, insomma, come tipologia di carattere. In questo caso però davvero, insomma, si capisce ovviamente il disappunto del pubblico, perché credo che i biglietti per le semifinali dell'Australian Open diciamo non siano propriamente a buon prezzo, però ecco, non è, come dice giustamente Zverev, non è rispettoso fischiare un tennista che si ritira per un infortunio, questo è sicuro, ecco.
Una settimana quindi sicuramente intensa in quel di Melbourne per gli Australian Open, e noi speriamo poi di ritornarci anche settimana prossima, quando avremo il quadro completo di come è andata questa edizione del primo torneo del Grande Slam 2025. Passiamo rapidamente agli altri sonori che abbiamo sentito nella nostra copertina, nei nostri flash di questa puntata di Highlights. Abbiamo sentito un sonoro della diretta del quotidiano sportivo francese L'Equipe, in particolare quella sul quarto gol segnato lo scorso mercoledì dal Paris Saint-Germain al Parco dei Principi contro il Manchester City, Champions League maschile. E questa era una partita abbastanza da dentro fuori, ecco, per i parigini, perché se avessero perso incredibilmente si sarebbero trovati fuori dalla Champions League già a questo punto. Siamo ancora nella prima fase e il PSG ha vinto però 4-2, rimontando tra l'altro da 2-0 il vantaggio del City. Abbiamo sentito l'esaltazione, ecco, della cronaca francese, e adesso insomma ci si giocherà tutto nella prossima giornata tra martedì e mercoledì, l'ultima, quella decisiva. Vediamo tre italiane in questa fase, nelle prime sette di questa classifica gigante. Questa è la prima edizione del nuovo formato della Champions League a 36 squadre, e vedremo quindi come andrà poi martedì e mercoledì, sì, prossimo.
Il City, che se non sbaglio affronterà il Club Rouge a Manchester, City che non è fuori, però in questo momento è, diciamo, la prima delle escluse, perché ha due punti dalla zona playoff, quindi dovrà vincere e dovrà esserci una sconfitta di una delle squadre che sono in coda alla zona playoff. Per quanto riguarda appunto le italiane, come dicevi tu Luca, insomma sicuramente un ottimo risultato, perché tre nelle prime sette, per cui insomma
Inter, Atalanta e Milan al momento tra le prime. Vedremo se riusciranno ad accedere direttamente agli ottavi e saltare quindi almeno due partite di questo ingolfatissimo calendario.
Chiudo dicendo, per me grande successo il girone a 36 squadre. Devo dire che è una formula che sto trovando abbastanza esaltante. Fino all'ultimo è tutto combattuto, insomma è veramente un dentro fuori per una quantità di squadre incredibili. Io sono parto scettico, devo dire, veramente mi sta molto convincendo questa formula qua, per cui complimenti a chi l'ha pensata, perché a me piace, devo dire.
Pareri discordanti su questo, ma non apriremo un dibattito in questa sede. Alessandro Simonetta, rispettabilissimo. Questa settimana però, Alessandro, è stata anche soprattutto una settimana rossa, e lo abbiamo sentito nell'ultimo sonoro della nostra copertina.
Sì, insomma è stata la settimana dell'arrivo del gigante della Formula 1, Lewis Hamilton, il recordman di mondiali, o meglio il recordman a pari merito con Schumacher, quindi insomma che in questa nuova esperienza in Ferrari cerca l'ottavo mondiale per insomma ritornare alla vittoria in Ferrari dal 2007. L'ultimo a vincere fu Raikkonen, per cui insomma un momento molto simbolico. E lo avete ascoltato negli audio, l'esaltazione dei tifosi, ma ne parleremo, perché insomma affronteremo il tema da più prospettive, ecco.
Sì, l'esaltazione dei tifosi che abbiamo sentito era quella dei presenti mercoledì scorso a Fiorano, sulla pista dove la pista di casa dove la Ferrari gira, fa le sue prove. Hamilton per la prima volta questa settimana è salito su una rossa, e quelli erano tutti i tifosi gasatissimi di vederlo arrivare finalmente in Ferrari. Un'operazione pazzesca quella che è stata completata con il passaggio del sette volte campione del mondo in rosso, il pilota, uno dei piloti più vincenti della storia sulla macchina storicamente più vincente. Come diceva Alessandro Simonetta, ne parleremo abbondantemente nel corso di questa puntata di Highlights, ma noi adesso ci ascoltiamo un brano, Alessandro.
Sì, andiamo insomma con un pezzo degli Smile, per chi non li conoscesse sono una band costruita da due dei membri dei Radiohead, per cui insomma abbastanza noti. Questo pezzo si chiama Eyes and Mouth.
Eyes and Mouth, The Smile, qui su Highlights.
Sì, e insomma, lo sappiamo, mischiamo un po' di sport e un po' di musica, che sono due cose che ci piacciono molto qui a noi due, ma insomma anche sulle frequenze di Radio Popolare. Parlavamo insomma del tema della settimana, che è sicuramente Hamilton, il tema insomma con la T maiuscola. Iniziamo insomma chiedendo un parere di una persona molto insomma preparata nel merito, ecco.
Eh sì, giornalista del Corriere della Sera, che tanto per dire è stato quello che un anno fa aveva tirato fuori la notizia incredibile di questa possibilità all'epoca, che però aveva appunto un fondamento, tanto da averne scritto il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari. E adesso che Hamilton ha finalmente esordito, almeno in prova, si è presentato con i colori della Ferrari, andiamo a parlarne proprio con lui.
Sì, la prima persona appunto al mondo ad aver introdotto questo tema. Peraltro, curiosamente, io ero in diretta Muoviti Muoviti quando ci anticipò proprio questo tema, con noi Giorgio Terruzzi.
Buon pomeriggio a Giorgio Terruzzi.
Buon pomeriggio, Giorgio.
Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a voi.
Ti abbiamo chiamato, Giorgio, perché lo dicevamo poco fa, tu sei un po' quello che aveva tirato fuori a suo tempo questa notizia del possibile arrivo di Hamilton in Ferrari, e poi questo arrivo si è concretizzato. E sta settimana che cosa abbiamo visto? Partiamo da questo magari.
Beh, un'esposizione mediatica enorme, perché questo qui è una mossa epocale dal punto di vista di questo sport, no? Perché stiamo parlando di un matrimonio, come dire, d'alto bordo. Poi la verità è che tutto questo verrà poi declinato dalla qualità della macchina che avrà Hamilton, che avrà Leclerc, da un rapporto non necessariamente facile da gestire, perché sono due prime donne con obiettivi simili ma diversi, perché Leclerc è in lista d'attesa da anni e non vede l'ora. Hamilton vuol vincere l'ottavo mondiale, che significa entrare da solo nell'Olimpo della Formula 1, del motorismo. Quindi insomma tutto bene, e come poi bisognerà vedere cosa la Ferrari darà in mano a questi due e come lavoreranno questi due qua. Perché Leclerc probabilmente è più veloce, ma Hamilton è uno che ha imparato come gira il fumo nella culla, cioè uno che ha un'esperienza di gestione non solo della corsa, ma anche delle persone che stanno attorno a lui, ha un entourage molto efficiente attorno a lui, cosa che Leclerc non ha. Insomma, sarà interessante vedere, bello comunque, no? Poi molte parole per il momento, ma insomma un po' di circostanza, no? Perché vabbè, quando cominciano il giorno del matrimonio nessuno fa obiezione.
Ecco, Giorgio, hai anticipato un po' di temi, quindi secondo te insomma capiamo un po' dalle tue parole che si tratta di un'operazione anche pensata per vincere, nel senso che noi ci chiedevamo, sicuramente questo è un tema, se si tratti di un'operazione che ha una valenza prevalentemente diciamo mediatica, un po' insomma l'ultima occasione per essere sotto la luce dei riflettori per Hamilton e per la Ferrari, un'occasione insomma per aumentare un po' la sua cassa mediatica, oppure se veramente si tratti di un'operazione che ha l'idea di provare davvero finalmente a vincere un mondiale, insomma per ritornare alla vittoria in Ferrari.
Ci sono dentro molti ingredienti, cioè avere un pilota che ha quelle milionate di follower in tutto il mondo significa, persino per un marchio come la Ferrari, che è notissimo e fortissimo, però che è legato a molte cose, significa prendere in casa non soltanto un pilota di assoluto livello, ma un testimonial potentissimo, no? La Ferrari fa anche abbigliamento, fa un sacco di cose. Quel marchio lì è un marchio che è applicato a molti prodotti, avere Hamilton conta. Ma credo che il tema in questo momento ancora principale per Hamilton, perché cioè stiamo parlando di un pilota che è forte ancora, cioè nonostante i 40 anni, stiamo parlando di un pilota che quando ha la macchina per fare le cose le fa. Per cui, secondo me, nella testa di Hamilton c'è a breve raggio un elemento agonistico dominante, anche per la Ferrari, credo, e poi una serie di possibilità di allungare o di portare avanti questo rapporto anche su altri fronti, perché Hamilton ha 40 anni, non è a 28, per cui è un accordo, è un legame complesso su tanti fronti, però secondo me la Ferrari ha bisogno di vincere, non vince un mondiale dal 2007, cioè, insomma, quindi Hamilton è uno che non si muove mai per caso pensando alla propria carriera, e questa cosa secondo me ha dentro una valenza agonistica in questo momento molto rilevante.
Sì, ecco, qualcosa che ha a che fare proprio con la competizione e la voglia di vincere, comunque c'è a tutto il suo spessore anche in questa operazione. Ma a te viene in mente un paragone che possa in qualche modo restituire la portata dell'arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari? Te ne viene in mente,
se non so, Ronaldo alla Juve, insomma, delle operazioni di questa tipologia qua?
Te ne viene in mente uno che secondo te possa essere paragonabile per il suo impatto?
Ma allora, intanto mi viene in mente di far notare una differenza enorme di potere mediatico tra la Formula 1 e le moto, perché Marquez che arriva in Ducati, cioè stiamo parlando di uno che ha vinto,
certo, sì,
tantissimo, è un personaggio, forse il personaggio più rilevante nel bene o nel male dopo Valentino, cioè, tre righe in cronaca, cioè rispetto a
oscurato in questi giorni, sì.
Completamente. Ci sono stati alcuni passaggi, cioè quando Schumacher arrivò alla Ferrari fu un fatto anche la ripresa di Schumacher con la Mercedes dopo che aveva smesso di correre con la Ferrari. Niente di comparabile, anche perché la potenza mediatica di oggi non è comparabile a cosa accadde o è accaduto ieri o l'altro ieri, cioè nel momento in cui c'è un avvenimento. Mi viene in mente più Sinner, cioè ci sono due o tre o quattro figure planetari ormai che ogni volta che si muovono, certo, succede scatta un clamore. In Italia Sinner c'è un pezzo sui giornali ogni giorno, no? va in bagno e facciamo,
sì,
tutti un gran pezzo, cioè,
peraltro appunto quando queste figure come Sinner riescono, insomma, a entrare sempre nei quotidiani sportivi, è una novità, nel senso che è un paese in cui prevalentemente si parla di calcio, quindi insomma fa capire quanto siano importanti, quanto siano impattanti figure appunto come dicevi tu Sinner, ma appunto anche lo stesso Hamilton.
No, mi viene da dire anche un po' oscurato finalmente il calcio, perché
sì,
se c'è un problema che ha il calcio è che gli mancano i personaggi di quello spessore qua, cioè c'è una quantità di nomi che durano un mese, una settimana, cioè niente di così rilevante, no? Dopo Ronaldo, dopo Messi non mi risulta che ci siano figure così amate, seguite, così attrattive, perché poi, cioè, non dimentichiamo una cosa, che Hamilton non è che è Hamilton semplicemente per le corse, Hamilton è Hamilton perché è uno che ha raccontato una storia di emarginazione, di conquista, di solidarietà, cioè è uno che, a differenza della enorme quantità di quei colleghi o comunque sportivi, comunica altro, no? Questa cosa qui è fondamentale, cioè accade raramente di avere a che fare con un campione.
Tra l'altro è anche attivo, per esempio, per quanto riguarda la causa climatica, insomma è un atleta, insomma, che si interessa a una serie di altre cause che vanno oltre allo sport. Ma a proposito proprio di questo, facevi un accenno prima tu, Giorgio, secondo te una figura così importante, così iconica, così ingombrante, che tipo di rapporto potrà avere con Leclerc? Nel senso che tu dicevi giustamente Leclerc scalpita da tempo per la vittoria, ma adesso si ritrova in casa, come dire, intanto un osso duro da in parte anche da battere, ma appunto una figura veramente molto ingombrante, insomma.
Beh, è più difficile per Leclerc, perché Leclerc deve battere Hamilton, cioè Leclerc non ha alternative. Se dovesse finire l'anno che è appena cominciato, che va a cominciare dietro Hamilton, beh, insomma, la sua carriera comincia a segnalare qualche preoccupazione, nel senso che lui deve per forza battere Hamilton. Hamilton può anche prendersela un filo più comoda, pur avendo più anni, perché Hamilton cambia famiglia, cambia squadra, cambia macchina, ha già vinto tutto, può anche essere, ed è un signore lui, non è uno, non ha più quella fregola di chi deve attestarsi, deve dimostrare, no? Per cui, insomma, mi sembra più critica la posizione di Hamilton, anche se io penso che Leclerc sia più veloce di Hamilton, così. Ma il problema è qui, è tutta testa, cioè non è, questi qui vanno forte tutti, il problema è la gestione mentale delle grane, e Hamilton in questo senso c'ha spalle molto ampie, molto grosse.
È un'esperienza un po' superiore, diciamo, quella di Leclerc. E quindi dicevi, secondo te, cioè, se dovessi, come dire, puntare un centesimo, le speranze di ritornare a vincere un mondiale per la Ferrari dopo appunto quasi 18 anni, le punteresti su Hamilton o su Leclerc? Ti facciamo questa domanda un po' così, sbilanciati.
No, allora, io sbaglio tutti i pronostici anche sul condominio, per cui non c'ho, non... Però il problema, ripeto, è un problema grasso, cioè se la Ferrari ha una macchina per vincere, poi che vinca Hamilton o che vinca Leclerc è spettacolo nella gioia, quindi il problema è quello lì, e non è mica detto, perché la Ferrari ha chiuso il mondiale l'anno scorso dietro la McLaren, che ha fatto un percorso migliore rispetto alla Ferrari con meno mezzi. C'è un gruppo di lavoro in Red Bull dove continua a guidare Verstappen almeno per il prossimo anno, che non vede l'ora di dimostrare di essere forte anche dopo la partenza di Newey, che tutti hanno detto e dicono è l'unico, l'uomo che ha fatto vincere tutto la Red Bull. Cioè, bisogna vedere, questo sport qua non c'è niente da fare, cioè, se una macchina prende 3 decimi dall'altra, puoi metterli sulla Madonna di Lourdes e prende 3 decimi, cioè in questo aspetto qui, che l'aspetto tecnico sarà
chiaro,
il metro per poi dopo giocare, valutare, guardare con piacere a Hamilton che vince un altro mondiale, a Leclerc che vince il primo mondiale, a loro due che si scrociano perché si questionano su una supremazia interna, sì, ma sono problemi grassi questi qua. Secondo me è anche il bello di una stagione che va a incominciare. Pronostico non lo faccio, non li sbaglio tutti, ragazzi.
No, ecco, ma ti sembra che comunque la competizione sia aperta con quelle che sono state le squadre, le scuderie migliori in questi ultimi anni? Cioè la Ferrari quest'anno, almeno ai nastri di partenza, potrebbe presentarsi con più chance rispetto al recente passato, se non altro perché forse non c'è in questo momento quella nettamente più avanti delle altre?
Sì, questo è un dato di realtà, anche perché l'ultimo anno, nel 2006 cambiano le regole, per cui è l'ultimo anno di incremento di un progetto già in atto, e la Ferrari ha compiuto un bel percorso rispetto all'inizio dello scorso anno, durante il 2024, non è la sola, e sta qui secondo me l'attenzione che c'è attorno alla Formula 1 in questo momento, che è molto alta, cioè molti possibili campioni, tutti per un verso e per l'altro portatori di una storia, e quindi il divertimento è questo, no? Cioè, in Inghilterra si domandano se cosa succede tra Norris e Piastri dopo un anno in cui ne sono successe di tutti i colori a quei due lì. Cioè, ci sono un sacco di temi, c'è Antonelli che debutta sulla Mercedes, che è un altro tema dentro il calderone.
Eh sì, cioè, italiano, insomma, Kimi Luca Antonelli.
Sì, un italiano che torna, no, anche lì una storia, perché poi Verstappen vuole andare alla Mercedes, andrà alla Mercedes, chi va via? Va via Russell, che è un primo pilota, che ha battuto Hamilton l'anno scorso, cioè c'è una serie di
tanto da raccontare, diciamo, per quest'anno di Formula 1.
E in tutto questo, quindi, Giorgio, ci sta anche tutto l'entusiasmo che abbiamo visto in questi giorni a Fiorano, tutti i tifosi della Ferrari, quindi, che sognano, no? Credo che ci possa stare, sì, anche se appunto se ne sta parlando moltissimo in questi giorni.
Sì, ma insomma, poi cioè, i tifosi della Ferrari sono straordinari, cioè, è gente che rimanda speranze da un sacco di anni e non perde un grammo di entusiasmo, di passione, di affezione, no? Questa cosa qua è commovente. Qui ci sarebbe da fare un discorso sulla rilevanza che hanno questo, tutto questo genere di notizie, di figure, di, che, rispetto alle amarezze, le difficoltà della vita di oggi, perché poi secondo me c'è una relazione, no, tra la fatica che facciamo tutti, il dolore che proviamo tutti leggendo i giornali tutti i giorni e, come dire, il divertimento, l'evasione che può essere offerta dallo sport, da un campione dello sport, che è più rilevante proprio in opposizione a un sacco di preoccupazioni che sono in circolo, no? È un discorso complesso.
Sì, però speriamo che allora la Ferrari, la Formula 1, ma lo sport in generale ci offra sempre di più di queste occasioni nei prossimi mesi. Grazie Giorgio Terruzzi per essere stato con noi.
Grazie Giorgio.
A voi, buon lavoro, buon pomeriggio e grazie che ci hai ascoltato.
Grazie mille, buon lavoro a te. Abbiamo parlato con Giorgio Terruzzi di Ferrari, insomma di Hamilton, uno dei temi più caldi della settimana, uno degli highlights della settimana, ma non ci fermiamo qui nel parlare di Ferrari perché lo facciamo insomma da un altro punto di vista.
Sentiremo un po' cosa sente dentro un tifoso in questi giorni in cui si sogna, no?
Diciamo un messaggio dalla pancia della Ferrari, ecco, più che insomma da un giornalista come Giorgio, ma insomma un parere che ci interessa. Che insomma conoscete anche tutti bene
qui insomma, su Radio Popolare, certo, però intanto allora noi continuiamo a sognare un pochino anche in musica e lo facciamo ascoltandoci questo brano che non ha bisogno di particolari presentazioni.
Nulari è basso di statura, nulari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Uccelli nell'aria perdono l'ali quando passa nuvolari. Ah ah ah, yeah, 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 yeah. Quando corre nuvolari mette paura perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cozzi di sciolgono come bottiglia, tutta la polvere è spazzata via. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore e finalmente
quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Bruno di colore, nuvolari alla maschera tagliente, nuvolari alla bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. Sempre un numero in più nel destino quando corre nuvolari. Yeah, 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 yeah. Quando passa nuvolari ognuno sente il suo cuore vicino. In gara Verona e davanti a Bordino. Con un tempo d'inferno, acqua, grandine, vento, pericolo di uscire di strada, a ogni giro l'inferno, ma sbanda strisce schiacciato, loro colgono quasi spacciato. Ma nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
Nuvolari, Lucio Dalla qui su Highlights in questo sabato 25 gennaio, ci fa sognare, no? Questo Nuvolari ci riporta al passato, Alessandro Simonetta, ma noi adesso torniamo a guardare.
Rimaniamo ancorati al presente.
Al
diciamo.
Presente e al futuro prossimo di questa Formula 1, di questa Ferrari, nella settimana dell'arrivo di Lewis Hamilton in rosso.
Sì, e lo facciamo insomma parlando, come vi dicevamo prima del brano, con insomma un amico, una persona che qua insomma sulle frequenze di Radio Popolare conoscete molto bene. Insomma, andiamo con Matteo Villacci.
Ciao Matteo, eccoci.
Ciao Matteo.
Ciao, ciao ragazzi e un saluto agli ascoltatori.
Quanti video hai consumato in questi giorni di Lewis Hamilton in rosso e a bordo della Ferrari? Confessa.
Tantissimi, ne ho consumati tantissimi, ne ho condivisi tantissimi. Credo che i miei contatti social mi odino, però mi è stato proprio impossibile evitarlo. È stato un richiamo fortissimo, per cui sì, no, moltissimi. Poi lui su queste cose qua lui è molto bravo, c'è stata una strategia perfetta a livello comunicativo. Sì, sì, quindi insomma sull'immagine diciamo che vince facile, è stato forse un po' più emozionante di quello che mi aspettassi.
Senti Matteo, ma l'abbiamo già chiesto a Giorgio, vogliamo anche il tuo parere, secondo te, visto che insomma mi pare dal capire le tue parole che c'è un po' di esaltazione per questo arrivo di Hamilton, che tipo di operazione è? Nel senso che si discute molto se sia un'operazione, appunto, facciamo prima riferimento, sia più mediatica, ecco, insomma, uno scambio di favori mediatici tra Hamilton e Ferrari, oppure se davvero, insomma, ci sia l'intento di provare a riportare dopo quasi 18 anni questo tanto agognato mondiale in Ferrari.
Allora, sicuramente c'è tutto un fattore commerciale, le cifre in ballo parlano da sole, sono altissime, così come il fatto che è chiaro a tutti che Hamilton non è proprio un pilota esordiente che porta un piccolo sponsor. però non penso che si scherzi. Dal lato Ferrari sicuramente l'idea di riportare il mondiale, secondo me c'è da un po', ci sono stati anni non facili, però comunque anche Leclerc è stato preso con l'ottica di crescere per arrivare a quell'obiettivo già da un po' di anni. Soprattutto però c'è il lato Hamilton. Hamilton ha 7 mondiali, ha un record davanti, non ha tanti anni per batterlo, e io credo che passare alla Ferrari e eventualmente superare il record di 7 mondiali che condivide con Schumacher, quindi sarebbe stato l'unico modo, e lui lo sa, per come dire, arrivare a questo record senza inimicarsi una grossa fetta di tifosi della Formula 1, che poi sono i ferraristi. Vincerlo in Ferrari sarebbe la chiusura di un cerchio e anche di una carriera difficilmente replicabile al netto delle cifre e dei record.
Eh sì, ma Matteo, io adesso non è che voglio portarti a parlare di lavoro, perché qua stiamo facendo un po' di chiacchiere da bar, sì, anche con te. Però sì, insomma, tu su Radio Popolare sei la voce di Jack, la voce di WH e di un sacco di altre cose. Come se la cava Lewis Hamilton con la musica?
Se la cava bene dal mio punto di vista, visto che è un grande appassionato di rap, quindi direi che mi entra praticamente in casa su questo. Tra l'altro ne ha anche un'estetica abbastanza, come dire, corrispondente. Se non sbaglio è anche l'ex di una delle Pussycat Dolls, per cui è stato praticamente famiglia con persone che nella musica, di musica vivevano, nella musica lavoravano. Per cui direi che è uno di quelli più friendly da questo punto di vista. Poi lui su tante cose, cioè è anche molto esposto, no? Esteticamente, ma anche socialmente si è esposto molte volte su tante battaglie, ovviamente la questione Black Lives Matter in maniera molto importante ha fatto cambiare colore alla livrea della Mercedes, storicamente d'argento, l'ha trasformata in una, cioè per anni ha corso con la livrea nera, per dire il potere che aveva già, no? Diciamo proprio di immagine. E poi insomma le cause sono tante, e su questo devo dire anche questo, per me è un, non so, è uno dei motivi che lo rende un personaggio interessante e lo rende anche un personaggio discusso. Ovviamente sono giornate emozionanti, c'è tutta una fetta di tifo Ferrari che anche proprio per i risultati da lui già ottenuti è molto contenta e felice di quello che sta accadendo, ma se si spulcia un po' sui social e si aprono i commenti si vede che c'è anche tutta un'ala critica, a prescindere mi viene da dire, perché come fai a criticare uno che ha vinto 7 mondiali, ok, però per esempio l'esporsi a livello sociale è sicuramente uno dei fattori.
Sì, lo dicevamo prima anche con Giorgio, parliamo appunto di una figura che ha preso posizione su una serie di temi, appunto anche per esempio la causa climatica, ma insomma a cui facevi riferimento tu, il Black Lives Matter. E no, insomma un po' una domanda un po' più insomma da, che ti chiedo da tifoso, ecco, insomma, ma che penso che riguardi un po' tutti gli arrivi dei grandi atleti, insomma in squadre o in scuderie come in questo caso, cioè quando hai capito che effettivamente si sarebbe concretizzata questa notizia? Cioè, qual è stata la reazione? Insomma, immagino che possa essere accumulata, non so, reazioni come quando per chi è tifoso juventino sia arrivato Ronaldo, oppure insomma altri passaggi di questa tipologia qui. E poi ti chiedo di sbilanciarti, perché l'abbiamo chiesto a Giorgio, ma lui non ha voluto sbilanciarsi. Secondo te, insomma, se tu dovessi puntare un tollino su quest'anno, chi sarebbe tra Leclerc e Hamilton il pilota su cui punteresti, diciamo?
Allora, il problema, partendo dall'ultima domanda, non è il pilota su cui punto io, ma è il pilota su cui punterà la Ferrari. Non sarà facile capirlo. Io forse, per tornare a quello che dicevo prima, qui c'è un anno, secondo me un anno e mezzo, cioè un anno o due, una o due stagioni su cui si può puntare forte su Hamilton. Dopodiché, raga, Hamilton ha letteralmente la mia età e quindi e non mi sto dando del giovane in questo caso, e quindi è chiaro che determinate cose poi iniziano ad avere un peso importante, anche perché poi se non vince la prima stagione, la seconda, comunque forse questo è l'anno in cui bisogna provarci con lui, intanto mettergli un'auto competitiva in mano. Poi ci sono stati degli, potrebbe anche essere un anno abbastanza favorevole. L'emozione di quando mi è arrivata la notizia, a parte il fatto che l'ho scoperto la mattina prestissimo da Giorgio Terruzzi, proprio, esatto, dal suo, sì, dal suo, esatto, cioè proprio dai suoi social, prima ancora che la notizia uscisse sui giornali, tra l'altro scritta da lui, e quindi mi fidavo, perché tante volte queste cose sono voci e poi alla fine niente. Invece quando immediatamente l'ho vista rilanciata da lui, anzi lanciata da lui, prima reazione è stata condividerla con chi, con le persone con cui condivido questa passione. Ho mandato messaggi a tutti perché sapevo che era vero, sapevo che era una cosa grossa, ero un pochino combattuto perché comunque sì, l'età c'è, e poi c'è Leclerc, e poi, però insomma, no, vabbè, ero felicissimo, cioè ero abbastanza incredulo, però molto felice.
Adesso stai già sognando il prossimo Gran Premio di Monza, visto che sei stato, se non sbaglio, nelle ultime due edizioni, tra l'altro con accredito di Radio Popolare, tre edizioni.
Esatto. Sì. Vado, quest'anno sarà bello raccontarlo. È stato bello l'anno scorso perché abbiamo vinto, ha vinto Leclerc, e quest'anno sarà molto particolare raccontarlo, e insomma mi auguro che ci si arrivi anche in condizioni, diciamo, di classifica aperte, perché il
sì,
tutto
che conti
sarebbe
qualcosa,
sarebbe,
diciamo,
anche divertente.
Sì, sarebbe più bello se contasse.
Sì, esatto.
Staremo a vedere, staremo a vedere. Grazie Matteo Villacci per essere stato con noi ad Highlights.
Grazie Matteo.
Grazie mille ragazzi, in bocca al lupo, ciao.
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 Sì, abbiamo insomma affrontato quello che era l'argomento di giornata, grazie insomma a Matteo Villacci, grazie a Giorgio Terruzzi per averci raccontato un po' questo evento così speciale dell'arrivo di Hamilton in Ferrari, e siamo però in conclusione noi.
Sì, ci avviamo alla conclusione, lo facciamo inaugurando una nuova rubrica, Alessandro, una rubrica dove suggeriamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, qualcosa che può essere un libro, può essere un video, può essere un podcast a tema ovviamente sportivo che ci piace e ci sentiamo quindi di consigliarvi.
Sì, ecco, in questo caso questa settimana il suggerimento è una rubrica che ha inaugurato il Corriere della Sera, nello specifico impersonificata da Paolo Condò, giornalista sportivo che chiaramente non ha bisogno di presentazione. La rubrica si chiama Un centimetro alla volta ed è una bella citazione cinematografica, un film che ci piace tanto, Ogni maledetta domenica, nello specifico al monologo di Al Pacino che è rimasto tanto nella leggenda
degli spogliatoi di football americano.
E Paolo Condò ci parla di una storia ogni giorno e lo fa con le sue grandissime doti narrative, nella sua chiave, che è veramente molto interessante e molto insomma bella, lo sappiamo, lo conosciamo bene Paolo Condò, e nel nostro piccolo ci piacerebbe contribuire al successo di questa trasmissione, di questa rubrica, perché è un prodotto davvero di livello e perché per ora, da quello che mi è parso di vedere, non è ancora esplosa sui social, la trovate sia sulle piattaforme social che sul sito del Corriere, quindi corrieredelasera.it, e insomma se possiamo dare il nostro contributo al successo di un prodotto di qualità ci fa sempre molto piacere.
E va bene, noi andiamo allora verso la chiusura di questa seconda puntata di Highlights e lo facciamo intanto ricordandovi che potete scriverci, ascoltatori e ascoltatrici, a sport@radiopopolare.it, che ogni puntata di Highlights è riascoltabile sulla nostra pagina, quella della trasmissione Highlights sul sito di Radio Popolare. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo, Alessandro Simonetta, dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16.30, vi salutiamo con un brano.
Sì, insomma è stata una settimana diciamo importante anche per i tifosi del Manchester United e questo insomma è il nostro piccolo omaggio.
Eh sì, qualche giorno fa nella partita di Premier League di domenica scorsa il Manchester ha ricordato una leggenda dei Red Devils, Dennis Law, che è morto pochi giorni fa, aveva 84 anni e non se la sta passando benissimo, a dire la verità.
No,
lo United
sono 14esimi in Premier League.
Esatto,
per cui,
però la loro resta una storia oggettivamente gloriosa e noi vogliamo così dare un pochino un omaggio al grande Dennis Law,
E al grande United.
E al grande United, quello che vinse la prima Coppa dei Campioni del 1968, andandoci ad ascoltare quello che ormai da un bel po' di decenni è uno degli inni dello United, quello che accompagna la squadra a ogni ingresso in campo nello stadio di Old Trafford. Questa è This Is The One degli Stone Roses e noi ci sentiamo allora sabato prossimo. Grazie Alessandro Simonetta.
Grazie a te Luca. Amen.